Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Simone D'Arrigo alla console. Quella di oggi è una puntata di Radio Tremondo in cui si parlerà di sport, ma con le sue ricadute nella politica, anche nella geopolitica. Cominceremo parlando di calcio. L'annuncio domenica scorsa a mezzanotte della nascita della Superlega ha scatenato un terremoto, come titolavano ieri e ancora oggi diversi mezzi di informazione internazionali. Ricordo che 12 blasonate squadre di calcio europee, fra loro le italiane Milan, Inter, Juventus, ma poi ci stanno anche il Real Madrid, il Liverpool, Manchester United, si sono accordate per dare vita a una nuova competizione calcistica infrasettimanale, appunto la Superlega. I ricchi vogliono farsi il loro calcio a parte, titola oggi Liberazione. La grande rapina, titola il Sun. Contano più i soldi e meno il merito sportivo, denuncia e sintetizza Le Monde. Contro la Superlega si rivoltano i tifosi, i mezzi di informazione, le istituzioni del calcio internazionale, ma anche molti leader politici, da Boris Johnson a Macron, a Draghi, a Orban, a membri della Commissione europea, al Duca di Cambridge, cioè William, futuro re d'Inghilterra, come scrive oggi la stampa britannica. In caso diventa insomma politico, economico, etico. Intanto, in vista dei mondiali di calcio del 2022 che si svolgeranno in Qatar, sta crescendo un movimento di protesta partito dalla Norvegia con il quale diversi calciatori chiedono il rispetto dei diritti umani nel paese del Golfo, in particolare per i lavoratori immigrati impegnati nella costruzione degli stadi. E poi parleremo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo che dovevano svolgersi l'anno scorso, poi a causa della pandemia sono state rinviate a quest'estate, mantenendo però l'etichetta di Tokyo 2020. Il presidente del Comitato Olimpico ha detto venerdì che il Giappone si è impegnato a tenere dei giochi sicuri quest'estate, mentre un'impennata di casi di Covid-19 ha provocato nuove richieste di rinviare o cancellare i giochi. Insomma, le Olimpiadi tornano in dubbio, cercheremo di capire se effettivamente si riuscirà a organizzare, quanto ormai mancano meno di 100 giorni alla data del loro inizio. Il numero per chiamare, per mandare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, il 335 56 34 296.
Che è lo che tiene attrattivo? Che juguemos entre los grandes. La competitività ese atractivo además se valora más en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dice, no, es que son los ricos, no, o sea, aquí no hay, en Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es un club de socios, yo todo lo
ecco,
cabe.
Sentite ancora in sottofondo la voce di Florentino Pérez, l'imprenditore spagnolo, presidente del Real Madrid, intervistato dal celebre programma televisivo spagnolo Il Chiringuito, dedicato al calcio, che parla appunto di questa Superliga, che cosa c'è che attrae, che si gioca tra i grandi, la competitività è attrattiva e questa dà un valore aggiunto e quindi sta difendendo ovviamente questa iniziativa, di cui parliamo con i due ospiti che sono collegati con noi al telefono. Saluto Riccardo Cucchi, giornalista sportivo, ex voce di tutto il calcio minuto per minuto, come si presenta nel suo account Twitter.
Roberto.
Ciao Riccardo, migliaia di radiocronache e tre libri, Clamoroso Alcibali, Radio Gol, La partita del secolo. E saluto anche Nicola Sbetti, storico dello sport, insegna storia dell'educazione fisica e dello sport all'Università di Bologna, autore del libro I giochi diplomatici, sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra, pubblicato l'anno scorso. Buongiorno Nicola Sbetti.
Buongiorno.
Allora, Riccardo Cucchi, perché si sta parlando di questo terremoto, di sisma, di questo evento dirompente nel mondo del calcio e non solo nel mondo del calcio? Possiamo spiegarlo in parole semplici a chi magari fra i nostri ascoltatori non segue le vicende del calcio e si sta chiedendo perché tutto questo clamore su questa Superlega?
Ma indubbiamente era qualcosa che sapevamo fosse nell'aria, se ne era parlato, se ne parlava già da un anno a questa parte, soprattutto Andrea Agnelli, come sapete, presidente della Juventus, aveva manifestato a più riprese l'intenzione di poter dar vita ad una Superlega. Diciamo che l'accelerazione improvvisa è stata sorprendente, non ci ci si attendeva che ciò potesse avvenire in tempi così rapidi, si parla addirittura di una Superlega che potrebbe iniziare ad agosto. Certamente è una frattura profonda quella che si è provocata con questa decisione dei 12 club ribelli, se vogliamo chiamarli così, rispetto all'organizzazione del calcio europeo gestito dall'UEFA, alle federazioni nazionali che sono evidentemente gli enti che devono in qualche modo organizzare i campionati nazionali, ed è un muro contro muro sostanzialmente tra alcuni club privati, in questo caso sono comunque dei soggetti privati anche giuridicamente, e l'organizzazione del calcio europeo e mondiale. Una frattura che evidentemente ha provocato inevitabili conseguenze. Il dato centrale, secondo me, da quale partire per poter comprendere la portata di questa decisione epocale è il dato economico, perché dobbiamo essere molto chiari su questo. Se questa frattura c'è stata, al di là delle responsabilità che Florentino Perez ieri ha addossato alla UEFA, agli errori sicuramente commessi dall'organizzazione europea negli ultimi anni, c'è un dato economico. I club, soprattutto il Real Madrid, ma direi anche e soprattutto i tre club italiani, Juventus, Milan ed Inter, stanno attraversando una epocale crisi economica, finanziaria, sicuramente aggravata dalla pandemia, ma dobbiamo essere sinceri ed onesti, questi club sono anche stati coloro che nel tempo e negli anni hanno alzato l'asticella, hanno in qualche modo permesso che gli ingaggi si alzassero, hanno pagato parcelle assolutamente milionarie a procuratori che trattavano gli interessi dei propri calciatori, in qualche modo provocando questa grande crisi economica. Che tentare di abbassare l'asticella, di rivedere i conti, la soluzione che è stata trovata è evidentemente quella di un investitore, una banca come sapete d'affari americana, disposta a mettere sul tavolo una quantità enorme di denaro che servirà a risanare i debiti di queste società e naturalmente a garantire a loro un futuro probabilmente nel corso degli anni slegato, e questo è il punto centrale, slegato dal risultato sportivo. La critica più profonda di coloro che sono contrari, mi permetto di inserirmi tra coloro che sono contrari alla Superlega, è proprio questo: è venuto meno l'ultimo legame tra il mondo del calcio e lo sport. È chiaro che il mondo del calcio era diventato ormai un'impresa a tutti gli effetti industriali, lo sapevamo, ma c'era ancora un piccolo residuo di elemento fondante dello sport, e cioè legare il risultato sportivo, in qualche modo il successo di una squadra, anche economicamente, al risultato sportivo. In questo caso con la Superlega, torneo privato ad inviti, non sarà necessario qualificarsi, in qualche modo conquistare sul campo il diritto a partecipare, perché il circolo chiuso al quale hanno dato vita questi club non prevede per il momento, vedremo naturalmente in futuro, accessi attraverso i risultati ottenuti sul campo. Viene meno il valore della meritocrazia, che credo sia l'ultimo elemento residuale nel calcio, perlomeno del valore fondante dello sport.
Esatto, si rischia di cancellare il merito sul campo. Volevo sentire da Nicola Sbetti se si aspettava, intanto se è d'accordo con quanto ha detto poco fa Riccardo Cucchi, e poi se si aspettava queste reazioni del mondo della politica, di tanti leader politici di peso che sono intervenuti su questa vicenda. Prego.
Ma sì, credo che Riccardo Cucchi abbia centrato il punto, nel senso che se noi pensiamo qualche anno fa, no, multimiliardario Warren Buffett aveva detto la lotta di classe esiste, la stanno vincendo i ricchi, ecco, nel calcio si sta vedendo esattamente la stessa cosa, nel senso che sia che questa Superlega si farà, sia se invece poi ci sarà un compromesso e rientreranno nei ranghi, i grandi club indebitati stanno comunque lavorando per guadagnare sempre una fetta più ampia della torta. Diciamo che da storico per me la Superlega è il naturale punto di arrivo di un'evoluzione in senso neoliberista del calcio, nel senso una svolta che è nata con l'elezione, simbolicamente se vogliamo, con l'elezione di Avelange alla FIFA nel 74 e che poi è proseguita un po' sotto traccia nel corso degli anni Ottanta, ma non dimentichiamoci che di Superlega Silvio Berlusconi ne parlava già alla fine degli anni Ottanta, che poi è diventata visibile questa svolta con la trasformazione da Coppa Campioni a Champions League, con la nascita della Premier League o della Lega di Serie A, cose che diciamo rompevano un po' quell'equilibrio, quella suddivisione all'interno su scala nazionale e restringevano sempre il cerchio della torta da dividere. Parliamo soprattutto di diritti televisivi, all'epoca erano Sky, prima Telepiù, poi Sky, comunque le grandi televisioni a fungere un po' da quadro di svolta. Oggi sono i fondi, i grandi fondi come JP Morgan, e quindi non mi sorprende che anche i politici entrano nella contesa, da un lato perché i politici sono, come tutti noi, anche dei tifosi, sono anche appassionati al calcio, dopodiché il calcio ormai è diventato qualcosa di molto di più di un semplice gioco, e quindi entrare, diciamo, nel dibattito è fondamentale anche per avere un riscontro. In questo momento c'è una certa una maggioranza negativa nei confronti della Superlega, sembra non piacere alla maggioranza dell'opinione pubblica, anche se poi probabilmente la maggioranza silenziosa la guarderebbe. Però in questo momento molti politici sono entrati nel dibattito proprio per questo, per cercare di avere una sorta di consenso. Dopodiché altri, faccio il caso di Orban, di Macron, in quel caso i loro paesi sarebbero esclusi dalla Superlega, e quindi diventa anche più facile prendere posizione in questo senso.
Ecco, a questo proposito, ieri notavo un dato interessante, cioè su 12 squadre, le 12 squadre che finora hanno aderito a questa Superlega, in fondo rappresentano soltanto 7 città, quindi c'è anche un dato geografico, in qualche modo un'Europa che si restringe, senza tedeschi, senza francesi per ora. Riccardo Cucchi, che effetto ti fa questo dato?
Ma un effetto assolutamente negativo, perché si ha l'impressione naturalmente che si stia creando una sorta di elite del calcio. Io non so se nel tempo naturalmente questo gruppo di squadre potrà essere allargato, io ho l'impressione che non sia tra l'altro nel loro interesse, sinceramente. Vedremo naturalmente presto per poter prevedere cosa avverrà in futuro, ma sostanzialmente è un tentativo, ripeto, di sfuggire alle proprie responsabilità economiche e manageriali. Questo io credo che sia il dato più evidente e forse più negativo. Se il calcio è diventato impresa, ed è diventato impresa ormai da molti anni, io credo però che il calcio non possa sfuggire al principio virtuoso di un'impresa, e cioè di accettare il rischio di impresa. E nel calcio il rischio di impresa è evidentemente legato al risultato sportivo sul campo, ma è legato anche a scelte economiche e finanziarie. Non è un mistero che i club che hanno dato vita alla Superlega abbiano dei conti ormai veramente al limite del tracollo economico, al limite del fallimento. Ma ieri è stato abbastanza chiaro anche Florentino Perez da questo punto di vista, ha detto: qui se non avessimo tentato questa strada saremmo falliti. Ma il problema è probabilmente anche legato alle responsabilità dei manager che negli anni hanno fatto queste scelte. Ripeto, il calcio ha in qualche modo operato al di sopra delle sue possibilità e sta operando al di sopra delle sue possibilità da molti anni, al di là degli introiti di diritti televisivi che hanno comunque alimentato direi in maniera consistente il gioco del calcio. Il fatto che non siano presenti, per esempio, non siano presenti i club tedeschi, secondo me è significativo. Mi pare sia stata una scelta molto coraggiosa da parte dei club tedeschi di aderire comunque, di rimanere comunque fedeli al principio dell'UEFA. Ma essere in questo caso come scelta effettuata per esempio dal Bayern di Monaco dalla parte dell'UEFA non significa essere d'accordo completamente con tutto ciò che l'UEFA ha fatto negli anni passati. Significa semplicemente evitare una frattura nel mondo del calcio e tentare dall'interno evidentemente di ricostruire un tessuto che secondo me si è smarrito.
Ecco, intanto arrivano diversi commenti, leggo quello di Antonia da Padova: questo dimostra che la pandemia non ci rende migliori, ma il profitto a tutti i costi anche nel calcio. E altri si chiedono se non si tratti soltanto di una bieca operazione finanziaria di riciclaggio di denaro di dubbia provenienza. Insomma, quindi queste sono anche insinuazioni che vengono fatte dai nostri ascoltatori. Vedremo come andrà questa vicenda della Superlega, che sviluppi ci saranno. Adesso invece parliamo sempre con i nostri due ospiti Nicola Sbetti e Riccardo Cucchi di calcio e diritti umani. Parliamo dei mondiali di calcio in Qatar nel 2022, di questa iniziativa che è partita in particolare dai calciatori della Norvegia, che stanno denunciando le violazioni dei diritti umani in Qatar, in particolare nei confronti dei lavoratori immigrati che lavorano nei cantieri dove si costruiscono gli stadi. Secondo il Guardian, da quando nel 2010 sono stati assegnati i mondiali di calcio in Qatar, sarebbero morti 6.500 lavoratori nei cantieri, appunto, degli stadi in Qatar. Volevo sentire Nicola Sbetti, che sta seguendo questa vicenda, se ce la può riassumere.
Ma sì, sostanzialmente da quando sono cominciate le qualificazioni FIFA ai mondiali in Qatar, soprattutto in Europa, e alcuni paesi, a partire appunto dalla Norvegia, seguito poi dalla Germania, dal Belgio e dall'Olanda, le nazionali maschili di questi paesi sono scesi in campo con una maglietta, la prima che inneggiava appunto ai diritti umani dentro e fuori al campo, e nello specifico la Norvegia e la Germania, mentre l'Olanda e il Belgio hanno messo una maglietta dai turni successivi: il calcio sostiene il cambiamento. Quindi, come vediamo, sono degli slogan che chiaramente fanno riferimento alla situazione che succede in Qatar, ma non esplicitamente. Diciamo, è una mossa, se vogliamo, abbastanza annacquata, ma sicuramente positiva e chiara. Dico annacquata perché, non avendo un esplicito riferimento al Qatar, quindi non veicolando un esplicito messaggio politico, ovvero il messaggio politico c'è, ma è conforme a quelli che sono gli statuti della FIFA e dell'UEFA, non scatta la squalifica, perché le istituzioni sportive vietano di prendere posizioni politiche sul terreno di gioco. Quindi in questo momento siamo in una situazione, se vogliamo chiamarla win-win per tutti, perché permette ai calciatori, ma soprattutto alla federazione norvegese, tedesca, belga e olandese, comunque di prendere una posizione che è conforme a quello che è il sentire dell'opinione pubblica nazionale, che vorrebbe una presa di posizione maggiore sul terreno dei diritti umani rispetto alla questione del Qatar, ma permette anche a queste squadre di potersi qualificare, quindi poi di partecipare al mondiale, che è il massimo punto d'arrivo calcistico per queste organizzazioni, per i calciatori stessi. Ma va bene tutto sommato al Qatar, perché non si sta parlando di un vero e proprio boicottaggio concreto. Il boicottaggio concreto del Mondiale di Qatar non ci sarà per diversi motivi. Uno, l'abbiamo discusso qualche tempo fa, perché c'è stato il disgelo nel Golfo, e quindi non c'è nessuno Stato in questo momento sta portando avanti una politica esplicita contro il Qatar. La cosa positiva, però, ed è la cosa interessante, è il movimento che viene dal basso, il fatto che i calciatori cominciano a farsi delle domande. Cominciano a farsi le domande sia per quello che riguarda appunto la situazione dei lavoratori in Qatar, e quindi è una campagna di sensibilizzazione molto importante, portata avanti anche da alcune organizzazioni non governative, ma allo stesso tempo è importante perché, se allarghiamo il discorso non solo al Mondiale, ma di nuovo torniamo un secondo alla Superlega, i calciatori, forse questa nuova generazione di calciatori, pochi, faccio l'esempio di Rashford in Inghilterra per esempio, stanno iniziando a farsi delle domande e a sensibilizzare su temi che vanno al di là della questione, diciamo banalmente, calcistica, ma anche dell'impatto che può avere il calcio oggi in un mondo globale, e questo sicuramente è da accogliere positivamente e va seguito.
In conclusione chiedo una battuta telegrafica a Riccardo Cucchi: ti aspetti prese di posizione anche dai calciatori italiani, dal calcio italiano, su questo tema?
Me lo auguro davvero, perché il dato impressionante del quale eravamo a conoscenza in Italia, ma direi nel mondo, già da molti anni, oltre 6.000 vittime per la costruzione degli stadi, sono veramente una impressionante, enorme quantità di vite perse per creare un mondiale. Io credo che da questo punto di vista, e la FIFA in particolare, ma direi il calcio nel suo complesso, sia stato fin troppo assente, fin troppo silenzioso. Giocare il mondiale non significa naturalmente dover accettare la violazione costante di diritti delle persone, addirittura in qualche modo violare la vita delle persone. Credo che sia davvero grave ciò che è successo in Qatar, e credo che sia necessaria una presa di posizione probabilmente già tardiva, perché questo movimento di rivolta, in qualche modo anche di conoscenza dei fatti, di presa di posizione, doveva forse partire molto prima, ma spero naturalmente che possa succedere, anche se in ritardo, a ridosso del mondiale.
Bene, grazie a Riccardo Cucchi, grazie a Nicola Sbetti per essere stati oggi con noi a Radio Tremondo.
I'm not actually that engaged with the news generally, and I think that it allows me just to stay focused on my training. And yeah, I know I wouldn't do anything differently. I'd still turn up to train, and I'd still try and be the best athlete I could be. And whether or not the games does or doesn't happen wouldn't change that.
Japan is in the middle of so-called fourth wave of COVID-19, so we do have a surge of increase in patients with COVID.
Ecco, adesso parliamo delle Olimpiadi di Tokyo. Avete sentito in questa clip due voci. La prima era quella dell'atleta britannica Mallory Franklin del che si sta preparando, una canoista britannica che si sta preparando alle competizioni olimpiche, e poi la voce di Kentaro Iwata, un professore esperto di malattie infettive dell'Università di Kobe, piuttosto pessimista sulla possibilità di svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo. Io ora do il benvenuto, saluto a Kanega Kubo Tetsuro, giornalista giapponese, corrispondente dall'Italia di Vechakai Shimpo. Buongiorno Tetsuro.
Buongiorno.
Allora Tetsuro, le Olimpiadi di Tokyo sono veramente tornate a rischio, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Ricordo che la data di inizio delle Olimpiadi sarebbe il 23 luglio, mentre invece per le Paralimpiadi il 24 agosto. Quali sono le ultime notizie che arrivano dal Giappone?
Ma in ogni caso il Giappone governo e vuole fare realizzare queste Olimpiadi. Perché? Anche perché secondo, mi sembra, il contratto con CIO, il Giappone non può decidere di non farlo, cioè non cancellare il contratto. È il Comitato Olimpico Internazionale che deve decidere di fare e non fare. Non sta al Giappone di decidere. Secondo direttamente la maggioranza dei giapponesi è contrario a Olimpiadi. Ma come voi sapete che i giapponesi, purtroppo una volta deciso, è difficile tornare indietro, questo lo sa anche l'ultima guerra mondiale. I giapponesi quando comincia a fare e deve arrivare fino in fondo. Quindi
sono testardi i giapponesi, ci sta dicendo.
Sì, purtroppo sì. Io ho paura che faccia. Questa è la mia previsione. Poi adesso non possono venire dall'estero spettatori. Ma i spettatori giapponesi possono riempire metà del numero del stadio. Questo è attuale decisione del governo o governo comitato giapponese.
Certo, quindi già c'è un danno economico molto, molto importante, immagino, per Tokyo, per il Giappone. Si è già quantificato la perdita economica appunto per il mancato arrivo degli spettatori stranieri e per la ridotta capienza degli impianti sportivi dove si svolgeranno le gare di Tokyo?
Sì, io questo non so, ma certamente deve essere milioni di euro. Solo che un altro fatto è che il Giappone, nonostante tutto l'aumento dei malati di Covid, ancora sono in tutto sono poco, 500.000 malati, cioè un ventesimo dell'Italia. E se va avanti così, quanto riguarda il numero di malati anche noi, perché ieri ci sono intorno a 3.000 nuovi malati, quindi quanto riguarda Covid può darsi che ce la faccia, no? Sì, ma poi penso che perdita molto grande è di Comitato Olimpico Internazionale, sponsorizzazione di tutto il mondo.
Ecco Tetsuro, ma in Giappone ci sono in questo momento, in queste settimane ci sono state anche delle polemiche per come è stata gestita la pandemia, insomma vediamo che queste polemiche ci sono state un po' in tutti i paesi, tra scienziati, politici, insomma si poteva fare di più e meglio, anche come sta andando la campagna dei vaccini in Giappone, può darci qualche informazione su questo?
Sì, molto indietro, appena centinaia di migliaia è stato fatto. Poi in Giappone ancora è riconosciuto solo Pfizer, i vaccini ancora devono dare autorizzazione al Ministro della Salute, quindi siamo molto indietro. Adesso poi un giapponese che è stato in America ha fatto anche
scusa, arriva la voce, arriva molto, molto male. Può magari parlare più lentamente o più vicino al telefono, per favore, Tetsuro. Grazie.
Ok, no, perché il Giappone è molto indietro. Perché penso che il governo o i politici hanno pensato che, essendo isolani, siamo abbastanza protetti dall'estero. Infatti, ancora adesso numeri di malati sono molto inferiori all'Europa. È appena adesso cominciato ma ancora sono centinaia di migliaia. Poi attualmente il Giappone può usare solo Pfizer, altri sì. vaccini non sono riconosciuti ancora dal Ministro della Sanità. Quindi
ecco, secondo il profilo Twitter di Shingetsu News, mi segnalava Costanza Spocci, ci sono però una fonte indipendente di notizie dal Giappone, ci sono un po' brutte notizie perché ci sarebbe appunto questa quarta ondata, sì. ancora si dice sì. non abbiamo ancora visto il peggio della pandemia di Covid in Giappone, c'è questa percezione che ancora il peggio dovrebbe arrivare in Giappone?
Sì, questo sì, soprattutto Osaka e Tokyo, queste grandi città. Ma purtroppo già i giapponesi adesso sono, come si può dire, abituati, come anche penso che gli italiani, e quindi non rispettano più come prima, un anno fa. E tutti vanno lo stesso fuori, sì.
Ah, quindi non c'è uno scarso rispetto delle regole, insomma, e questo potrebbe compromettere evidentemente anche tutto il contorno delle Olimpiadi. Tra l'altro volevo fare un'altra domanda sulle Olimpiadi, che sono state un po' sfortunate non soltanto per la pandemia ma anche per le gaffe di alcuni dirigenti del Comitato Olimpico. Ricordiamo a febbraio le dimissioni del presidente del Comitato Organizzatore Yoshiro Mori, che aveva detto le donne parlano troppo, le riunioni con loro richiedono più tempo, e poi ci sono state il mese dopo, a marzo, le dimissioni del direttore creativo della cerimonia di apertura, Hiroshi Sasaki, che aveva proposto una nota intrattenitrice giapponese, Naomi Watanabe, che è un po' formosa, curvy come si direbbe oggi, di presentarsi alla cerimonia di apertura indossando delle orecchie da maiale, no? Come una specie di maiale olimpico. Ecco, che sono finite queste gaffe o se ne rischiano altre?
Purtroppo la mentalità dei giapponesi è ancora in questo senso molto indietro. Beh, poi hanno quindi, per scusarsi, adesso tre protagonisti delle Olimpiadi sono le donne. Il governatore di Tokyo è una donna, il ministro incaricato delle Olimpiadi è una donna, e anche presidente del Comitato Olimpico Giapponese è una donna. Loro pensano, governo o maggioranza degli uomini giapponesi, pensano che così gli pare, ma in fondo il Giappone deve ancora cambiarsi tante cose quanto riguarda questo.
Anche nella politica devono essere fatti molti passi avanti per superare il sessismo, insomma. Va bene, io ringrazio il nostro ospite Akanega Kubo Tetsuro, che ricordo è giornalista giapponese, corrispondente di Shakai Shimpo, per essere stato con noi a Radio Tremondo. Grazie Tetsuro.
No, niente.
Ecco, io dico. Grazie, arrivederci. Io ricordo ai nostri ascoltatori che sotto l'hashtag Tokyo 2021 si possono trovare numerose fotografie, filmati di squadre, atleti di tutto il mondo che si allenano in vista delle Olimpiadi, soprattutto nuoto, judo, corsa e sport da combattimento. Insomma, quindi si possono godere belle immagini di sport e speriamo che si possano svolgere queste sfortunate Olimpiadi. Si inizia qui l'odierna puntata di Radio Tremondo. Adesso il microfono passa a Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.